Ti vedo. Sembra un po' da stalker, ma ti vedo. Vedo la fatica che stai facendo per crescere tuo figlio. Cerchi di mantenere la calma, chiedi gentilmente, ti riproponi di avere pazienza, ma poi per un motivo o per un altro finisci per urlare o punire. Ti vedo perché ci sono passata e non sei sola. Ti voglio dire che non sei una cattiva madre. Devi solo aggiustare il tiro con il respectful parenting.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Questo episodio è dedicato al cattivo comportamento dei nostri figli, proprio il comportamento che ci infastidisce di più. Ti do 2 secondi per individuarlo e poi andiamo avanti. 1, 2. Penso che non hai bisogno di più tempo per dirmi in questo momento qual è il comportamento di tuo figlio che ti infastidisce di più. Cosa fa? Non presta i giochi? È violento? Ti dice sempre no? Una delle cose che fa andare in bestia a me è quando mio figlio fa suoni fastidiosi. Ora, io ho 2 bambine e un bambino e le bambine queste cose non le fanno mai, quindi non vorrei generalizzare, forse è una cosa da maschi. Ma Luca si fissa, lui si fissa su certi suoni e per mesi e mesi li ripete. Se vi succede, sapete di cosa sto parlando, quindi può essere che il comportamento che ti infastidisce è appunto uno di questi suoni, oppure può essere che è un bambino che non sta fermo un attimo, o un bambino che imita un altro bambino. A volte mi scrivete e mi dite: Silvia, mio figlio ogni volta che torna dal parco giochi, dal cuginetto, da questo evento con questo bambino, si comporta come lui, che fastidio. Ok, quindi oggi parliamo di questo. Ma prima di andare avanti ti voglio dire che sono ancora aperte le iscrizioni al mio corso sul Respectful Parenting. Il corso si chiama Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli. E ci tengo a dire che, al contrario di quanto si pensa, il Respectful Parenting non è assenza di autorità e permissivismo. Praticato nel modo giusto, fa sentire il genitore capace e competente. Anche qui ci sono dei commenti sui social che dicono che il respectful parenting mette sensi di colpa su mamma e papà, il respectful parenting li fa ammalare più facilmente. Non scherzo, sono articoli veri e propri che ho letto su testate nazionali, e il respectful parenting appunto sta crescendo una generazione di bambini deboli e depressi. Non è così. Praticato nel modo giusto fa sentire il genitore capace e competente, dando al bambino lo spazio di essere se stesso, che è quello che anche noi volevamo da bambini, e ti dà l'opportunità di crescere tuo figlio all'interno dei limiti efficaci e costruttivi. Perché abbiamo bisogno di un corso? Perché è vero che sui social facciamo divulgazione, è vero che questo podcast va avanti da più di 4 anni, ma sono, in inglese si dice, bits and pieces, pezzettini, frammenti, consigli, suggerimenti veloci da applicare. Nel momento in cui noi parliamo di vero e proprio respectful parenting, esiste un framework, un quadro di riferimento, esistono dei principi cardine, esiste anche un ordine con cui bisogna fare le cose. Quindi se sei tra gli ascoltatori di questo podcast che non ha mai fatto il mio corso, io ti suggerisco veramente di pensarci, soprattutto perché questa edizione è l'ultima che includerà tutto il pacchetto a 147 euro. Dal prossimo autunno, dato che ho inserito 2 sessioni live di mentoring, quindi 2 incontri dal vivo in cui su Zoom faremo appunto rete, faremo brainstorming, ci scambieremo i nostri problemi, le nostre vittorie, sarà un bellissimo momento di condivisione e di comprensione e di nuove conoscenze per i genitori. Quindi ho aggiunto queste 2 sessioni live di mentoring e dal prossimo autunno, da settembre-ottobre, il prezzo salirà a 197 euro. Quindi se hai mai pensato di acquistare il corso, questa è la tua occasione. Le iscrizioni chiudono il 26 aprile. Parentesi chiusa, torniamo al cattivo comportamento, il cattivo comportamento che poi potrebbe anche non essere proprio cattivo, ma proprio un comportamento che ti infastidisce, che ti manda in bestia. Quando ero un genitore poco consapevole di certe cose, volevo la bacchetta magica. Avrei tanto voluto la bacchetta magica per fare cosa? Per far fare ai miei figli esattamente quello che volevo io, per farli comportare nel modo che mi era più conveniente, nel modo che era più giusto. Per trasformarli a mia immagine e somiglianza. In altre parole, neanche fossi il Padre Eterno, io volevo dei robot, non volevo dei bambini. Cioè, questa è la mia esperienza vera di madre. Questi sono pensieri che forse avete anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, e che non avete il coraggio di pronunciare a voce alta, ok? Io mi metto sempre a nudo, racconto i miei errori, i miei sbagli e poi anche le mie vittorie e i miei successi, no? Quindi quando ci troviamo di fronte a un comportamento veramente sfinente, no? Quando tu dici 30.000 volte a tuo figlio che le mani nel naso non si mettono, il bambino continua a farlo, soprattutto che non si mangiano le cose che trovi dentro il naso, eh? Non so se anche tu devi avere a che fare con tutto questo. Comunque, confrontarsi e affrontare e gestire un comportamento fastidioso dalla mattina alla sera è pesante, lo so. Eppure in questo caso che cosa ti posso consigliare? Ti consiglio di tenere a mente una delle frasi tipiche di questo podcast, e cioè il comportamento è comunicazione. Tramite il comportamento del bambino, in teoria dovremmo capire molte cose, invece certe volte il comportamento ci fa ancora di più confondere e chiedere ma che cosa succede nella sua testa. Allora, tramite il comportamento che cosa capiamo? Capiamo il livello di sviluppo del bambino, conosciamo le sue fatiche, possiamo anche arrivare a comprendere il suo desiderio di connessione e di relazione con le figure di riferimento, in questo caso i genitori. E capiamo anche il suo livello di omeostasi. Che cos'è l'omeostasi? Una parola sembra così complessa. Praticamente è lo stato di equilibrio tra tutti i sistemi del corpo. E questo equilibrio è necessario per la sopravvivenza e per il funzionamento corretto dell'essere umano. Che significa? Significa che a livello fisico, emotivo, psicologico, cognitivo, relazionale, il bambino deve avere un certo equilibrio, no? Altrimenti si sbilancia da una parte e va tutto a rotoli, ok? Come dicevo, ci piacerebbe avere la bacchetta magica per sradicare quel comportamento fastidioso, però se riflettiamo bene, agli occhi attenti di un genitore leader sicuro, quel comportamento manda un messaggio. Il comportamento è comunicazione, giusto? Tu dici, Silvia, ma che cosa mi può comunicare mio figlio che non fa altro che picchiare il gatto? Che ne so, che cosa mi può comunicare mio figlio con quei suoni fastidiosi che non smette di fare? Che cosa mi può comunicare mio figlio quando imita il cuginetto che dice parolacce? Cosa sta comunicando? Ci arriviamo. Quindi, siccome il comportamento è comunicazione, agli occhi attenti di un genitore che pratica il respectful parenting, il comportamento non deve essere eliminato, perché se sradichiamo il comportamento non abbiamo più modo di conoscere qual è il problema del bambino, perché il bambino non è in grado di verbalizzarlo, il bambino non può dire mamma sono stata tutto il giorno all'asilo e ho fatto del mio meglio per non piangere, ma mi mancavi e poi mentre correvamo in palestra Giovanni mi ha spinto, sono caduto, ho sbattuto il ginocchio, nessuno è venuto a consolarmi e non sapevo cosa fare. No, il bambino non ha la possibilità di esprimersi in questo modo, anche un bambino di 6, 7, 8 anni, ok? Perché il suo cervello non solo è immaturo, ma funziona molto più lentamente del nostro, perché il processo di mielinizzazione, spero di averlo detto giusto, ancora non è stato completato e quindi i loro neuroni, le loro sinapsi sono molto lente. Può essere pure che neanche se lo ricordano che sono caduti in palestra, però il corpo e le emozioni sono archiviate nel loro corpo, nella loro memoria. Poi tornano a casa, un ambiente sicuro, un ambiente sano, con le persone che conoscono e con cui hanno familiarità, e in qualche modo quella difficoltà, quel disagio, quella paura, quell'emozione forte che non hanno ben elaborato viene fuori tramite un comportamento diverso da quello che ci aspettiamo noi, ok? Quindi se il bambino non avesse quel comportamento fastidioso, il genitore attento non saprebbe che qualcosa non va, che il bambino ha bisogno di qualcosa, potrebbe aver bisogno di tempo, potrebbe aver bisogno di affetto, di connessione, potrebbe aver bisogno di riposo, potrebbe aver bisogno di qualcosa da mangiare. Quindi, se noi iniziamo a vedere il comportamento come qualcosa che ci comunica, non voglio dire un problema, ma una problematica, un quesito, una situazione, uno sbilanciamento, un disequilibrio, ok? Allora è più probabile che abbiamo pazienza, che ci interessiamo al bambino, che lo cerchiamo di aiutare. Ora, abbiamo parlato di sradicare un comportamento, è il titolo che ho dato a questo episodio, a meno che non abbia deciso di cambiare titolo, non lo so. Comunque voglio sradicare il comportamento di un bambino. E proprio ieri, dato che qui a Cleveland ha iniziato a fare bel tempo, mi sono dedicata un po' al giardinaggio. Come ogni primavera, quando iniziano a fiorire i fiori, le piante, eccetera, iniziano a crescere anche le erbacce. Le erbacce vanno sradicate, perché altrimenti prendono piede e distruggono il giardino, soffocano le altre piante e così via. Mentre sradicavo erbacce, mi è venuta una riflessione che secondo me è un ottimo parallelismo con il comportamento del bambino. La riflessione è questa: le erbacce esistono di vario tipo, alte, basse, con visibilmente fastidiose, oppure che si camuffano tra le piante, ok? E così può essere il comportamento. Può essere un comportamento visibilmente problematico, o può essere un comportamento un po' più nascosto. Ma poi, oltre alla parte visibile dell'erbaccia o del comportamento, poi c'è la radice. E la forza della radice non è direttamente proporzionale all'altezza dell'erbaccia. Io ho sradicato erbacce abbastanza alte, con poca forza, e poi ci sono delle erbacce molto basse che hanno una radice così profonda che non riesco a tirare via con le mani. Mi serve l'attrezzo giusto per sradicarle, ok? Non solo mi è venuta questa riflessione, quindi che ci dice che un comportamento, tra virgolette, cattivo, inopportuno, inadeguato, potrebbe essere la manifestazione di un problema più o meno piccolo, più o meno grande, più o meno profondo. E questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è anche questa, che quando io tiro via le erbacce, se le tiro via soltanto nella parte superiore, quindi dal terreno in su, e non estirpo anche la radice, quell'erbaccia ricresce. Ok? Dov'è qui il parallelismo? Quando io utilizzo urla, punizioni, schiaffi, sculacciate per interrompere il cattivo comportamento di mio figlio, che sto facendo? Sto tagliando l'erbaccia a livello del terreno. Ok, non la vedo più. Non è stata estirpata completamente, quindi fra 1, 2, 3 giorni ricrescerà e io mi ritroverò di nuovo punto a capo, dovrò di nuovo estirpare quell'erbaccia e mi devo assicurare stavolta di estirparla dalla radice, perché solo allora l'avrò veramente eradicata. E allora, quando noi urliamo ai nostri figli, li picchiamo, li minacciamo, che stiamo facendo? Il comportamento cattivo che ci infastidisce sicuramente viene interrotto, perché il bambino ha paura. Ha paura non soltanto del dolore fisico ed emotivo, ma ha paura di fratturare la relazione con la figura di riferimento più importante della sua vita. Ma con le urla, le punizioni, le minacce, non stiamo andando a sradicare quel comportamento alla radice. E quindi domani, dopodomani, il giorno dopo, ci troviamo di nuovo punto a capo a dover affrontare quel comportamento che ci infastidisce così tanto da mandarci in bestia. Se tuo figlio non presta i giocattoli e tu lo costringi a prestare i giocattoli al cuginetto che ti viene a trovare, non stai risolvendo il problema alla radice. Ok, per quella visita in particolare il cuginetto ha ottenuto di giocare con la macchinina, ma tuo figlio non ha imparato a prestare i giochi. E allora a questo punto che cos'è che possiamo fare per aiutare i nostri bambini e per aiutare noi stessi a tollerare il cattivo comportamento è ad avere una visione più a lungo termine? Dobbiamo un attimo andare a riflettere. Numero uno, questo comportamento che mio figlio mostra è adatto all'età? Se il bambino che non vuole prestare i giochi ha 18 mesi, 2 anni, 3 anni, è assolutamente normale che non voglia condividere i suoi giochi. Se invece il bambino comincia ad avere 3 anni e mezzo, 4 anni, 4 anni e mezzo, per cui ha le competenze cognitive di capire, ok, giochiamo insieme, capisce che cos'è il gioco insieme a un altro bambino, urlare contro, costringerlo, forzarlo, non lo aiuta a sradicare quella convinzione che no, non voglio prestare i giocattoli o quel comportamento, ok? E anche quando noi cominciamo a insegnare al bambino che, ok, si prestano i giocattoli, il bambino ogni tanto inizia a dimostrare che è in grado di giocare con gli altri e condividere i suoi giochi. Non è detto che siccome il suo livello di sviluppo ha raggiunto una certa età, non è detto che ad esempio a livello di omeostasi, in quella particolare giornata, il bambino sia capace di interrompere quel comportamento. Quindi che cosa voglio dire? Un bambino che si comporta male è il comportamento fastidioso dei bambini per noi genitori è comunicazione. Nel momento in cui noi riusciamo a riflettere, a fare un passo indietro, a cercare di capire di cosa si tratta, cosa mi sta comunicando il bambino con questo comportamento, riusciamo, se abbiamo gli strumenti necessari, riusciamo a accompagnarlo alla crescita tramite conversazioni, connessione, tramite la soddisfazione dei suoi bisogni in quel momento. Facciamo un altro esempio. Un bambino che chiede continuamente al genitore di giocare. Mamma, gioca con me. Mamma, guardami. Mamma, ma dove sei? Mamma, per favore, vieni. Un bambino che chiede continuamente queste attenzioni da parte del genitore è un bambino insicuro della relazione. Ok, nel momento in cui io mi accorgo che questo comportamento fastidioso di mio figlio mi sta comunicando qualcosa, mi comunica che il bambino non si sente certo, è come se il ponte tra me e mio figlio fosse un po' vacillante, o perlomeno così lo percepisce il bambino. Allora cosa fa? Il bambino cerca continuamente di creare questo ponte, di rafforzare questo ponte per vedere se il genitore lo reputa abbastanza importante, abbastanza interessante da dedicargli del tempo. Se noi smettiamo di pensare, dai, lasciami in pace, mi stai sempre appiccicato, ma ho già giocato con te 3 minuti, perché ho 3 ore, perché vuoi continuare, ok? Se noi smettiamo di desiderare la bacchetta magica per un comportamento fastidioso e ci mettiamo un attimo nei panni del bambino, utilizziamo un po' di empatia e utilizziamo anche le conoscenze che abbiamo raccolto sullo sviluppo del bambino, sul funzionamento di un cervello immaturo, anche delle strategie e dei principi di interazione col bambino, vedremo che piano piano, nel momento in cui andiamo a rispondere a quel bisogno del bambino, andiamo a rispondere al bisogno nascosto dietro il comportamento, allora capiamo che, ok, non possiamo essere genitori che soltanto reagiscono al comportamento del bambino, ma possiamo essere genitori proattivi, che sanno già cosa fare a priori. Questa è una cosa bellissima, perché il genitore reattivo di solito è un genitore frettoloso, magari aggressivo, oppure un po' negligente. Il genitore invece proattivo è quel leader sicuro che riesce non a prevedere come in una sfera di cristallo i bisogni del figlio, ma capisce quali sono i suoi bisogni e ha pianificato abbastanza tempo e abbastanza risorse per soddisfare i bisogni del bambino e anche i suoi. Perché non ce lo dimentichiamo, i bisogni di un genitore sono legittimi e reali tanto quanto quelli di un bambino. Se un genitore è già in riserva in termini di tempo, energie, gioia, emozioni positive, eccetera, non possiamo aspettarci che si presenti davanti al bambino come, non lo so, il giullare di corte. È ovvio, mi sembra ovvio, quindi non è questo che sto dicendo. Io ho trovato nel Respectful Parenting e in particolare nel sistema collaudato che ho incluso all'interno del corso sul Respectful Parenting, ho trovato gli strumenti giusti, le risposte giuste per riuscire a stabilizzare e semplificare la relazione coi figli, perché a volte io mi sono chiesta negli anni: ma è possibile che fare il genitore sia così faticoso? Non doveva essere bellissimo, una relazione meravigliosa, appagante? Non doveva essere appunto l'obiettivo della mia vita? E invece è così faticoso, così pesante, così fastidioso certe volte. E allora io la risposta l'ho trovata, l'ho applicata alla mia vita personale, quindi sono testimonianza vivente di questo. E infatti il vantaggio del corso, secondo me, è proprio quello che io ho sperimentato i metodi su di me e sui miei 3 figli. Non sono soltanto teorie di difficile applicazione, ma sono strumenti. Come quando tu prendi la cassetta degli attrezzi, che cosa trovi? Il martello, la chiave inglese, il cacciavite? Ok, puoi averceli, ma se non sai quando e come metterli in uso, non ti servono a niente. Se provi a piantare un chiodo con la chiave inglese, tanti auguri, ci vorrà un bel po' di tempo. E allora l'obiettivo del corso è proprio questo: metterti in mano gli strumenti giusti e insegnarti come e quando usarli. Per questa edizione poi ci sono una serie di bonus, alcuni classici, alcuni mai offerti prima. Ad esempio c'è il bonus sulla comunicazione non violenta, insegnato da Elena Cortinovis, c'è il bonus sul self-care, insegnato da Francesca Dean, perché se non ci prendiamo cura di noi, non ci possiamo prendere cura di nessuno. C'è un bonus che è una delle masterclass della mia membership, della community, si intitola Mi hai fatto arrabbiare e tratta proprio delle funzioni cerebrali che noi adulti dovremmo avere sviluppate, ma certe volte non funzionano come dovrebbero, spiego nella lezione perché, e ci arrabbiamo. E poi c'è anche un PDF che ti aiuta a controllare lo stato del tuo sistema nervoso. Quelle sul sistema nervoso sono delle informazioni per me fondamentali per ogni genitore che si arrabbia, quindi tutti i genitori, perché se non riusciamo a tenere equilibrato il nostro sistema nervoso non possiamo aiutare i nostri figli che hanno appunto un sistema nervoso e un sistema cerebrale completamente immaturo. Quindi fondamentale la checklist sul sistema nervoso. E poi per la prima volta nella storia di tutte le edizioni del corso sul Respectful Parenting offrirò 2 sessioni live di mentoring in cui ci incontreremo dal vivo per riflettere sull'applicazione delle lezioni che abbiamo imparato nel corso e condividere esperienze, domande, dubbi, quesiti e così via. Allora, le iscrizioni chiudono domani sera, 26 aprile, alla mezzanotte ora italiana. Spero di trovarti tra gli iscritti al corso. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!